Cari radioascoltatori, amici di Radio Mater, la radio della Mamma del Cielo, ben ritrovati. Ben ritrovati per questa puntata che io vorrei farvi vivere collocandola dentro un contesto che deve aiutarci immediatamente a diventare, per così dire, un po' il climax di questa sera. Cos'è oggi? È giovedì. È giovedì tardo pomeriggio, il momento in cui Gesù celebra l'ultima cena. E allora il salmo di questa sera, vi accorgerete che si adatta molto bene a quel momento, a quell'abito, per farci riflettere, pregare. Ma come sempre, prima iniziamo con un bel segno di croce che vi invito a fare con me. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Signore, noi ti ringraziamo perché ci hai riuniti alla tua presenza per farci ascoltare la tua parola. In essa tu ci riveli il tuo amore e ci fai conoscere la tua volontà. Fa tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua, e perché non troviamo condanna nella tua parola letta ma non accolta, meditata ma non amata, pregata ma non custodita, contemplata ma non realizzata, manda il tuo Spirito Santo ad aprire le nostre menti e a guarire i nostri cuori. Solo così il nostro incontro con la tua parola sarà rinnovamento dell'alleanza e comunione con te, col Figlio, lo Spirito Santo, Dio benedetto nei secoli. Amen. Cari amici, chissà quante volte abbiamo cantato questo salmo, forse quello più conosciuto in assoluto. Quello che noi diciamo il Salmo 22, che nella Bibbia ha il numero 23, e che inizia dicendo: il Signore è il mio pastore. Diceva di esso il grande filosofo francese Henri Bergson: le centinaia di libri che ho letto non mi hanno procurato tanta luce e conforto quanto questi versi di questo salmo, lui diceva 22, secondo la numerazione latina, antica. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, anche se dovessi passare in un burrone di tenebre, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Ecco, diceva Henri Bergson, questo testo mi ha procurato tanta luce e conforto. Io sono convinto che questo testo procura tanta luce e conforto anche a tanta gente di oggi. Ma sono anche convinto che comprendendolo fino in fondo arricchirà ancora di più la nostra emozione nel recitarlo o nel cantarlo nelle nostre parrocchie. Per questo iniziamo ascoltandone la proclamazione.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
Eccoci, carissimi, vorrei dividere la mia meditazione in due parti. Nella prima vorrei fare un po' di analisi del testo, nella seconda la meditazione, per poi, se riesco, una terza parte vorrei applicarla proprio un po' anche al Nuovo Testamento, alla rilettura cristologica, potremmo dire anche eucaristica, di questo Salmo. Diciamo anzitutto che questo Salmo è spesso chiamato il Salmo del Pastore, perché parla di un pastore, anzi, del Signore, sotto l'immagine del pastore, e ne sviluppa tutto il simbolo. Ma forse questo titolo non esprime adeguatamente la ricchezza del Salmo, perché in realtà, se notate bene, se avete davanti a voi la Bibbia o anche semplicemente un breviario, un libretto con le lodi e i vesperi, ecco, se avete davanti a voi, davanti agli occhi, questo Salmo, la metafora del pastore viene sviluppata solo fino al versetto 4. Dal versetto 5 in avanti emerge un'altra immagine, quella dell'ospite che ti invita a cena, che ti prepara una mensa succulente con un calice spumeggiante. Sono due dunque i simboli, il pastore e colui che ci invita a cena. Trattandoci regalmente, facendoci stare con sé. E allora, questo Salmo forse si potrebbe trovare anche un'altra dicitura, il Salmo del buon pastore dell'ospite, o, come preferiva il Cardinal Martini, riassumerlo così, perché tu sei con me. Un titolo che esprime bene la tensione spirituale, psicologica, umana e teologica del Salmo. Perché tu sei con me. È un'affermazione che sta quasi visivamente a metà del canto della preghiera del salmista e riassume tutto in un'espressione di grande fiducia. Tu sei con me. E ieri sera, al termine delle telefonate, non abbiamo fatto in tempo ad accogliere l'ultima perché era un messaggio molto lungo, in pratica chi scriveva e contestava un po' due titoli diversi in due Bibbie diverse. Ebbene, i titoli non sono scritti nella Bibbia. I titoli li mettiamo noi. I titoli li mette il redattore, lo stampatore. Perché? Perché in antico ogni salmo non aveva il titolo. Al massimo c'era il cappello iniziale che diceva questo salmo è di Davide, questo salmo è di Davide, questo salmo invece è di un altro. Eccolo. Oppure questo salmo va suonato, va cantato con questo timbro musicale. Erano questi piccoli cappelletti che c'erano sopra i salmi, ma nessuno di questi aveva dei titoli. I titoli li diamo noi per comodità, per riassumere, per esprimere la sensibilità di chi li legge. Ecco, così ho risposto anche a questo nostro ascoltatore, che ci ha scritto in maniera molto precisa e puntigliosa la sua riflessione, no? Eccola. Quindi non dobbiamo meravigliarci se uno dà un titolo piuttosto che un altro, perché il titolo riflette il modo con cui io lo leggo, lo interpreto, lo comprendo. Comunque, chiusa la parentesi, così ho risposto al signore di ieri sera, che non ho potuto fare perché il tempo era scaduto, questo è chiaramente un salmo di fiducia e cercheremo di capire che cosa in pratica significa. Dopo appunto aver messo in chiaro un po' la questione del titolo, vogliamo sottolineare i personaggi, i soggetti che agiscono nel testo. Sono sostanzialmente due, il Signore e io, cioè colui che parla. Le azioni attribuite al Signore sono ben 9. Egli è il mio pastore, mi fa riposare, mi conduce, mi rinfranca, mi guida, è con me, mi dà sicurezza, prepara una mensa, cosparge di olio il mio capo. E bisognerebbe commentare una per una proprio tutte queste azioni che Dio fa. 9 azioni che indicano la cura, la premura, l'attenzione, espresse con queste metafore, con queste parabole, con questi simboli. Così, attraverso queste azioni, noi abbiamo una immagine del Signore come colui che si prende cura di me. Di fronte a questo soggetto principale ci sono poi io, che affermo di non mancare di nulla, di non temere alcun male. Affermo che il mio calice trabocca, che sento la felicità e la grazia come compagni di vita, che voglio abitare nella casa del Signore per lunghi giorni. E la traduzione di Davide Marietto Roldo mi piace moltissimo. Lungo tutto il migrare dei giorni. Bellissima questa immagine dei giorni che migrano con me. Si tratta quindi di un dialogo affettuoso, fiducioso, familiare, tra il Signore e io che lo prego. Che cosa è Lui? Che cosa fa per me? Che cosa gli dico? È una preghiera semplicissima, che non chiede nulla, neppure ringrazia, neppure loda, ma proprio per questo è ricchissima di pathos. Dice semplicemente cosa il Signore fa per me, lo riconosco e ovviamente mentre lo riconosco dico appunto tutta la mia gioia. Se volessimo poi esaminare la portata dei simboli che presenta, troveremmo una vastità di applicazioni, come dimostra un po' lo studio, l'esegesi di questi salmi, uno studio sterminato. Ma possiamo ora rileggere le strofe dal punto di vista delle immagini. E ho già detto che ci sono due fondamentali, quella del pastore e quella dell'ospite, cioè l'immagine del pascolo e l'immagine della convivialità, dell'ospitalità a mensa. Ciascuna di esse è sviluppata con altre che completano e arricchiscono il quadro. L'immagine del pastore è molto usata nella Bibbia, fino al discorso di Gesù sul buon pastore. Non dimentichiamolo. Anzi, lasciatemi anticipare subito questa osservazione. Nell'ultima cena, il Signore, Gesù, deporrà le vesti per lavare i piedi in quel gesto simbolico che esprime un po' tutta la donazione della sua vita per l'umanità. E che immagine usa? Usa proprio l'immagine che troviamo nel discorso del capitolo 10, dove Gesù dice: io sono un buon pastore, il buon pastore dà la vita. Ora vedete che Gesù, mentre si presenta come il buon pastore, nel capitolo 10 di Giovanni, nel capitolo 13, questo essere buon pastore emerge dove? Durante l'ultima cena. Quella cena che noi sappiamo prefigurare l'Eucaristia. Vedete allora il legame perché ho scelto questo salmo? Perché è un salmo che ci colloca dentro questo momento fantastico, questo momento davvero grandioso in cui Gesù istituisce l'ultima cena. Dunque, l'immagine del buon pastore è molto usata e qui viene specificata: su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. È la sosta del gregge, su pascoli verdi e presso acque tranquille. Chi ha visto le steppe della Palestina, chi è stato in Palestina, ma non soltanto come turista, pellegrino, un po' veloce, perché quando si va così un po' velocemente diventa più difficile cogliere certi particolari. Io ho provato proprio per capire bene, star giù da solo più di 10 giorni, camminando da solo in tutti quei posti, quei luoghi lì, pregando, spostandomi poi al Monte delle Beatitudini a fare i miei spirituali esercizi. E quindi posso dire che le steppe di Palestina si presentano come un luogo dove è difficile trovare un pascolo verde. Quando un pastore riesce a scoprirlo, è davvero la gioia del gregge. Chi ha provato la sete del deserto può comprendere che cosa significa incontrare qualcuno capace di indicarti dove c'è una sorgente d'acqua, magari nascosta sotto le pietre. Quindi il pastore del Salmo sa far sostare il gregge nel luogo giusto, nel luogo adatto. Inoltre sa far viaggiare, e c'è infatti l'immagine del gregge in sosta su pascoli erbosi, e c'è quella del gregge in movimento, guidato per sentieri giusti, per piste che portano buon fine. E in questo viaggio si può anche camminare in una valle oscura, come per esempio il deserto di Giuda e le sue valli pietrose, incassate, dirupate, molto pericolose. Se di notte ci si perde o se inciampando si cade in qualche dirupo, sono abbastanza ripide. Il pastore del Salmo sa guidare anche in queste valli oscure di notte. Le immagini si moltiplicano. Poi vedremo di far tutto questo applicandole alla nostra vita spirituale. Adesso cominciamo a capire che cosa dice il Salmo. Poi cercheremo di capire cosa dicono queste immagini alla nostra vita. C'è poi l'immagine del bastone e del vincastro. Probabilmente per bastone si intende una mazza corta e adatta a difendere il gregge dai lupi, mentre il vincastro è quello che oggi è simile al pastorale del vescovo. Sapete che normalmente, adesso con Paolo VI che aveva portato quella pastorale a forma di croce, e allora lì si è persa un po' questa immagine, ma i vecchi pastorali dei vecchi vescovi, i vescovi di una volta, hanno quel riccio in alto. Perché c'è quel riccio? Perché a quel riccio di solito si agganciava la boraccia, si agganciava una borsetta, che non si poteva tenere diversamente, piccola, si agganciava lì. Ed era quindi il bastone che serviva al pastore per appoggiarsi, per appendervi appunto il sacco, per tastare il terreno, per tenere lontano i cani randagi. Una metafora molto pittoresca che evoca tutto quanto il pastore fa per amore del gregge, per condurlo, e tutto quello che il pastore fa per amore del gregge, per condurlo, in questo salmo io dico il Signore lo fa per me. Seguono poi, nella seconda parte del salmo, le immagini conviviali, le immagini del banchetto. Davanti a me tu prepari una mensa. Figuriamoci di essere sotto una tenda, su una stuoia, stesa per terra, dove sono pronti cibi succulenti, che si prendono con le mani, non ci sono le forchette o i cucchiai là, eh? E chi ha fatto questa esperienza, è capitato anche a me, sotto le tende dei beduini, è un'esperienza per certi aspetti anche affascinante, no? Si prende una focaccia, la si impugna da un lato, la si intinge nella salsina, vi si intingono anche dei bocconcini di carne, e poi si mangia così, ognuno intinge dentro, non si entra con le mani dentro la salsa, si entra con, impugnando la focaccina, no? Ecco, è molto bello, immaginate stesi sulle stuoie, tutto attorno, e così, con questo pranzo molto semplice, per così dire, non povero di calorie ovviamente, ma senza grande sfarzo. Sono ore da godere in amicizia, in semplicità di cuore, potremmo dire. E prima che la mensa abbia inizio, colui che ha invitato il gregge compie un'azione, anche qui interessantissima. Cosparge di olio il capo. E ve l'ho già detto perché. Perché cospargere di olio è segno di accoglienza regale, ma soprattutto perché chi viene, dopo aver camminato sotto il sole, ha la pelle bruciata, ha tutto, diciamo così, rischia le scottature, e allora l'olio lenisce, rinfresca il viso. Quindi prima di mettersi a tavola c'è questa specie di regalo. Noi diamo l'antipasto, diamo, per così dire, l'aperitivo. Ecco, questa gente invece sotto le tende dava un altro aperitivo, molto più significativo, quello di ungere il capo. Così come ha fatto Maria di Betania quando Gesù è entrato nella sua casa. E sulla mensa c'è anche una coppa, un calice traboccante di vino spumeggiante che dà gioia. Le immagini conviviali sfociano infine nel versetto 6, quelle della casa del Signore. Abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. La tenda ospitale diventa ad un certo punto il tempio, meglio la casa di Dio, dove ci si trova veramente a casa. Ecco, queste sono alcune semplici annotazioni per leggere bene il Salmo, ma ciascuno di voi potrebbe fermarsi e trovarne ancora altre. L'ultima però ve la voglio dire. Cosa significano le acque tranquille? Non sono soltanto delle pozze d'acqua da cui si beve in pace e senza pericoli, l'acqua pura, non quella inquinata dei nostri giorni. In realtà, le acque tranquille evocano un cammino di pace, un cammino spirituale verso la pace interiore, dove ci si ristora alla fine di un viaggio pericoloso. E che cosa vuol dire valle oscura, tenebrosa? Non è soltanto un dirupo dove non arriva la luce, dove la notte è fonda. Nella psicologia della persona umana è piuttosto la paura del buio, della morte. Quella paura che affiora nella coscienza e che non si placa, a meno che non venga una voce dall'alto a portare una parola di conforto. Allora, mentre chiedo alla regia di mandare in onda uno stacco musicale, invito ciascuno di voi a rileggere, a ripensare, a gustare tutte queste immagini poetiche. Pur se non possiamo cogliere la poesia al ritmo proprio del testo ebraico, però noi la sappiamo anche nelle nostre canti, nelle nostre chiese. Alcune risonanze ci aiutano, ci allietano il cuore. Ed è quello che vi invito a fare mentre ascoltiamo, appunto, lo stacco musicale. Eccoci carissimi di nuovo, abbiamo fatto un po' la lezione, abbiamo tentato di rispondere alla domanda che cosa dice il Salmo. Ora, nel momento della meditazione, ci chiediamo che cosa dice a noi questa poesia religiosa, quale messaggio ci offre per l'oggi. Incominciamo a cercare la parola chiave del messaggio, che a mio avviso sono quattro. Non manco di nulla. Tu sei con me. Mi dai sicurezza col tuo bastone e il tuo vincastro. Abiterò nella casa del Signore. Ecco dunque il messaggio. Signore, io non manco di nulla, perché tu sei con me, mi dai sicurezza e abito nella tua casa. Per poter dire sul serio queste parole, è necessario domandarci su chi cadono. E la risposta per me è ovvia. Cadono oggi su cuori ansiosi, sulle nostre ansietà, sulle nostre paure, sulle nostre insicurezze. Per un sacerdote come sottoscritto, che ha la possibilità di accogliere tante confidenze di tante persone nei dialoghi personali, nei dialoghi di amicizia o anche per ministero, quante volte si incontra proprio questa incertezza, dove noi vediamo che magari non c'è paura del presente, lo si affronta con forza, con coraggio, con determinazione, ma ciò che ci fa più paura molto spesso è il futuro. Quante volte incontro magari genitori che hanno dei figli con qualche piccolo handicap e dicono: padre, oggi va bene, ci sono io, ci siamo noi, non c'è problema. Ma domani cosa ne sarà dei nostri figli? Ecco l'angoscia che talvolta attanaglia questi genitori. Ma anche alcuni giovani che sanno fare delle rinunce anche, delle fatiche per vivere la propria fede, ma che non sanno vincere proprio questa forma di ansietà sul futuro. Che futuro ho davanti? Che cosa mi prospetta la vita? E per concludere che molto spesso tanti genitori, tante coppie sono dubbiose, sono incerte, fanno fatica a mettere al mondo un figlio, ma non perché egoisti o per quale, chissà quale motivo, perché temono che il figlio che nasce chissà quale mondo troverà. Ecco, è questo futuro di angoscia, questo camminare in una valle oscura. Il Salmo 22, da questo punto di vista, è una medicina salutare, consolante, divina, efficace per tutte le ansietà del cuore umano. È una splendida preghiera da ripetere nella fede davanti a Gesù. Signore, io non manco di nulla davanti a te. Tu sei con me, mi rassicuri, mi fai abitare nella tua casa. Si tratta di uno straordinario esercizio di fede e di speranza. Nel desiderio di approfondire il messaggio, di scavare di più nel nostro cuore, chiediamoci adesso, quando pronuncio le parole del Salmo, quando lo recito in preghiera, sono davvero sincero? Credo che tutti, dai, dobbiamo confessare che talvolta lo cantiamo ma un po' superficialmente. Talvolta ci muove la preghiera se stiamo vivendo momenti buoni, se non ci sono all'orizzonte dei cruci, dei problemi. Tuttavia, allorché entriamo in una valle oscura, allorché avvertiamo davanti a noi l'ombra della morte, un insuccesso, la solitudine, un fiasco nella vita, un dolore fisico-morale, diventa assai difficile dire cammino in una valle oscura, ma sono in pace perché tu, Signore, sei con me. Pur se son vere, pur se sono salutari, le parole di questo salmo non sono facili da pronunciare con tutto il cuore. Eppure è l'unico modo per trovare serenità e pace. Che cosa fare dunque quando ci si trova in una valle oscura, nella valle di morte, nell'ombra dell'abisso? Dobbiamo fare quello che ha fatto Gesù. Egli è entrato nell'oscura valle del Getsemani, è entrato nel buio dell'agonia sulla croce, si è sentito abbandonato e ha gridato: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Però in quel momento ha rivolto al Padre delle parole che risuonano affini a quelle del Salmo: so che tu, Padre, sei con me, nelle tue mani affido il mio spirito. Gesù, contemplato nel Getsemani e sulla croce, è il modello da seguire. È colui che ci assicura dicendo, malgrado tutto, avrete la forza di pregare questo salmo. L'avrete già ora, perché io ve lo dono. E dicono i biografi di San Francesco, in particolare San Bonaventura, che è il suo primo biografo, a proposito di Francesco, che nell'estate del 1212 andò in Palestina e fu ricevuto dal sultano d'Egitto, dopo aver attraversato le linee militari musulmane, che allora erano terribili, In quel momento di gravissimo pericolo e di paura, quasi di follia, avrebbe potuto rinunciare alla visita, evitando un percorso tanto rischioso. Ma Francesco viaggiava ripetendo: se dovessi camminare in una valle oscura, non temerò alcun male, perché tu, Signore, sei con me. Ma io vorrei a questo punto poi fare un'altra osservazione. Cos'è che ci permette di recitare questo salmo con serenità e quindi anche di affrontare la vita con serenità? Cos'è che ci permette di affrontare la valle oscura che tante volte dobbiamo attraversare? Io penso che questo salmo ci viene incontro con un'altra immagine, quella della mensa che questo Signore Pastore prepara, dice il testo: davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Li tiene a distanza, ci ospita nella sua tenda, poi ci fa scortare lungo il cammino. È lui che ci difende da coloro che ci vogliono male. È a lui che dobbiamo affidare la nostra situazione. I nemici non sono necessariamente delle persone. Possono essere le nostre paure. Possono essere le nostre situazioni. Quello che ho detto prima. Ebbene, il Signore, di fronte a questi nemici, ci prepara una mensa. E che cosa dice questa mensa? Dice qualcosa di fantastico, di bello. Ho già detto l'unzione del capo, il calice che trabocca e i cibi succulenti di cui si parla, una mensa ricca. Che cosa allude tutto questo? Se noi dovessimo fermarci lì al Salmo, con una lettura ebraica, Va bene, allude proprio al Signore che provvede, un Dio provvidente che provvede al suo fedele, che non lo abbandona, e ci fermiamo lì. Ma rileggendo il Salmo, come piace a me fare, rileggendola in chiave cristologica, questo Signore è il buon pastore. E che cosa prepara il buon pastore? Prepara quella mensa significata appunto nel capitolo 13. Quella mensa ricchissima, fatta appunto dove lui ci si dona col suo corpo, fatto pane, dove lui ci offre un calice di vino spumeggiante, dove lui allude all'Eucaristia. Allora, per affrontare la vita, per affrontare le difficoltà, il Signore come ci guida e che cosa ci offre? Ecco qui i due aspetti che io vorrei farvi notare. Il Signore ci guida con la sua parola. È il momento in cui nell'Eucaristia, domenicale o anche quella di tutti i giorni, ascoltiamo la parola che illumina le nostre oscurità, quella parola che ci indica la via, quella parola che ci dona l'acqua tranquilla, fresca, come Gesù l'aveva appunto promessa alla Samaritana. Ma poi c'è l'altro aspetto, l'altro piatto forte della mensa, che è il suo corpo e il suo sangue. Quel corpo e quel sangue che il Signore ci dona, perché dicevo prima che siamo anche capaci di fare tanti sacrifici per il momento, ma non riusciamo a vincere l'angoscia del futuro. Perché? Perché ci sono certe cose dentro di noi che sono irrazionali, che non riesci a guidarli con la mente, non riesci a guidarli con la razionalità, sono irrazionali, perché hai paura? Non lo so, è qualcosa di indistinto, e gli esperti, gli psicologi ti danno mille spiegazioni, ma come si vincono queste realtà? Si vincono con la grazia di Dio, con l'Eucaristia. Basta pensare un po' quello che è stato un po' anche l'esperienza nostra personale, ma anche dei nostri nonni, l'esperienza di chi è passato prima di noi, quante volte hanno affrontato situazioni drammatiche. Chi dava loro la forza? La dava quella mensa che il Signore prepara, quella mensa che il Signore offre a tutti coloro che si lasciano condurre da Lui, che si lasciano guidare da Lui. Ecco, questo è un aspetto molto bello che ci aiuta a rileggere il Salmo in chiave cristologica, ma ce n'è un'altra di chiave di lettura, quella che faremo dopo un altro piccolo stacco musicale.
Thank you.
Eccoci carissimi di nuovo insieme, ringrazio la regia che ha trovato questo salmo che a me piace moltissimo nella versione di Davide Maria Turoldo pubblicato da Passoni e che cantiamo quasi in tutte le nostre chiese della diocesi di Milano. È bellissimo questo, anche la musica ti dà proprio il senso del migrare del gregge, molto bello. E vorrei prima di tutto concludere un po' sul salmo e poi farvi cogliere pian piano anche la tessitura di questo nostro corso di esercizi. Vorrei farvela cogliere perché è importante anche capire il cammino che stiamo facendo. Bene, tornando al salmo, dove ti conduce il Signore? Qual è il pascolo erboso che ti fa riposare? Quali sono le acque tranquille dove Lui ci conduce? Dove noi troveremo riposo eterno? Ecco, là, nella casa del Signore. Per gli ebrei antichi, la casa del Signore era ovviamente il Tempio di Gerusalemme. Per gli ebrei arrivare lì era il colmo, potremmo dire, della gioia, era il colmo della felicità, era la massima aspirazione della vita, arrivare alla presenza di Dio. Ma poi lentamente si fa largo anche si fa strada anche una riflessione ulteriore, specialmente quando il tempo verrà distrutto. Dov'è che incontriamo il Signore? E allora ecco che il Signore ci fa capire che c'è un'altra città, che c'è un'altra casa, molto più duratura di quella antica, della Gerusalemme antica, del Tempio antico. E la casa di Dio, il Tempio di Dio, è prima di tutto il corpo di Gesù. Distruggete questo Tempio e io in 3 giorni lo riedificherò. Dunque, dove ci conduce il Signore? Ci conduce al suo Gesù. Questo salmo deve farci scoprire che il luogo dove noi abbiamo l'acqua tranquilla, la freschezza, dove noi abbiamo la mensa, è Gesù. La persona di Gesù. Il corpo di Gesù. Ed è così ospitale Gesù che non si limita a darci qualcosa da mangiare, ma ci dà se stesso da mangiare. Ecco la mensa. Prima ci offre la sua parola, il suo insegnamento, come un nutrimento. Poi ci offre addirittura se stesso, la sua persona, la sua carne, il suo sangue versato per noi. Allora, ecco che il pellegrinaggio che il Salmo ci addita ci deve portare Gesù. Ma c'è un'ultima tappa. Non è ancora tutto. Noi sappiamo che questo cibo, il corpo di Cristo, il suo sangue, la sua parola, sono il cibo di colui che è ancora pellegrino sulla terra. Perché? Perché la casa ultima e definitiva sarà la Trinità beata in cielo. E allora noi camminiamo così, verso l'eternità beata, verso il lungo migrare dei giorni, verso il tempo che non ha più tempo, verso il tempo senza fine, potremmo dire. Il salmo dunque è un invito a guardare la direzione della nostra vita. Verso dove camminiamo? Dove stiamo andando? Stiamo crescendo così, giorno dopo giorno, senza pensarci? O abbiamo bene in mente, bene nel cuore, dove sono indirizzato? Qual è la meta del mio cammino? Ecco, questa è la prima domanda che mi faccio. E la seconda è questa. Qual è il cibo che il Signore ci dà nel deserto di questo mondo? Qual è la manna che il Signore ci offre? Qual è la mensa che il Signore prepara? Qual è la tenda dentro il quale noi ci rifugiamo? Non dimentichiamo che la tenda, in ebraico, la Shekinah, la tenda, alludeva alla tenda del convegno. Ma quando noi diciamo l'Angelus, il Verbo si fece carne e pose la sua tenda in mezzo a noi. La tenda è il corpo del Signore Gesù. Lì, in Lui, nel suo abbraccio, nel suo cibo, nella sua parola, noi troviamo freschezza, refrigerio e pace. Allora dobbiamo valorizzare molto l'Eucaristia. L'Eucaristia non è, l'Eucaristia quella specialmente domenicale, non è un debito da pagare, non è un dovere da compiere, ma è quel cibo che il Signore ci dona, e guai se ci manca. Se ci manca non stiamo in piedi. E come non ci dà fastidio il sederci tutti i giorni, magari anche più volte al giorno, a mangiare, così tantomeno ci deve procurare fastidio il dover andare a messa. Il concepire questo come un dovere, a me non va. È la gioia. È la prima cosa che penso. E vi confido, mi permetto di farvi questa piccola confidenza. Prima di coricarmi la sera, mi piace leggere le letture della messa del giorno dopo, quasi per prepararmi. Così di notte, se mi sveglio, penso, domani mattina, celebrando la messa, che cosa mi dirà il Signore? E poi, appena svegliato, mentre mi preparo, mi lavo, tutte le cosettine che si fa, il mio pensiero va lì, comincio a prepararmi all'incontro col Signore. Perché? Perché è il momento più importante della giornata, è il momento decisivo, è il momento in cui io sono accolto nella tenda del Signore, dove il Signore mi dà il suo calice spumeggiante, dove il Signore mi dà il suo corpo. Ecco, penso che questo potrebbe far bene anche a ciascuno di voi, il pensare a tutto questo, pensare all'Eucaristia come al cibo di colui che è in cammino. Ci dice che è il pegno della gloria futura, è proprio ciò che ci aiuta a camminare verso la gloria futura, verso, diciamo così, l'abbraccio definitivo col Padre. E fin qui quindi vi ho spiegato il Salmo. Adesso torniamo indietro. Cerchiamo di rifare un po' il cammino. Nel cammino che vi sto proponendo, vi propongo alcune immagini. Ma queste immagini non sono scelte a caso. Sono immagini che tentano, non so se ci sono riuscito, tentano di collegarsi anche col ritmo della settimana della liturgia. Vedete che questa mattina siamo arrivati a che cosa? Al salmo penitenziale, come quando celebriamo l'Eucaristia prima chiediamo perdono. Questo pomeriggio vedete che parliamo appunto della messa, perché ci colleghiamo col Giovedì Santo, con l'istituzione dell'Eucaristia, e domani rifletteremo sul tema del Venerdì Santo, per prepararci appunto alla Settimana Santa. Ma per arrivare qui abbiamo percorso un po' i nostri itinerari esistenziali. Abbiamo percorso un po' tutti quei sentieri dell'uomo solo, dell'uomo ammalato, del pellegrino che sale a Gerusalemme, della famiglia, del bambino che si affida alle braccia di Dio. Tutti questi percorsi esistenziali che ovviamente ci dicono, ci fanno comprendere come corso d'esercizi anche un percorso molto semplice, se volete, ma un percorso spirituale. Io vi invito a cogliere questo ritmo, questo cammino, così da arrivare poi a dire, bene, domani è l'ultimo giorno intero, eh? Ecco perché vi sto dicendo queste cose. Cosa mi ha dato questa settimana di esercizi spirituali? Che cosa ho colto maggiormente? Qual è quella parola che può dare uno slancio alla mia vita? Qual è quell'immagine, quel salmo che mi ha colpito di più e che posso imparare, se non a memoria, almeno qualche versetto per esprimere un po' il mio atteggiamento, la mia risposta verso Dio? Ecco, anche questo è importante, metterci in questa condizione, in questa situazione, proprio per esprimere un po', diciamo così, per far esplodere tutta la grazia di Dio che in questi giorni di esercizi spirituali il Signore ci ha donato. E allora a questo punto vorrei terminare, se la regia mi dà ancora tempo, con una preghiera, la preghiera finale, proprio per dare anche un senso di preghiera a questi nostri incontri. Signore, noi ti lodiamo, Padre Onnipotente e Santo, per la tua grande bontà verso di noi. In Cristo nostro Signore ti sei fatto vicino per condividere la nostra vita e donarci la tua. Il tuo Figlio Gesù è il buon pastore che ci ha rivelato il tuo volto. Da Lui abbiamo ricevuto la vita eterna. Per Lui siamo preservati dal male. Accresci, o Padre, la nostra fede. Liberaci dalle paure che spesso ci prendono. Difendici dai nostri nemici, da chi ci fa del male, dalle passioni che abitano il nostro cuore. Rendici sensibili ai veri valori della vita. Coltiva in noi desideri grandi. Mantienici nella tua pace. Facci sentire la gioia della tua costante presenza, perché tu sei con noi, Signore. Il tuo bastone, il tuo vincastro ci danno sicurezza. Ci accompagni sempre la tua benedizione, o Padre di misericordia e di fedeltà, che con il Figlio e lo Spirito Santo vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.